redigio.it e la storia continua. Milano e milanesi. Gigi della Gnaccia. I venditori ambulanti di Castagnaccio erano, agli inizi del Novecento, fin dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti di origine toscana. Giravano con il loro treppiede o la teglia rotonda racchiusa sotto braccio da una scuola all'altra, aspettando sul marciapiede gli studenti all'uscita delle lezioni. Non si conosce con sicurezza l'origine dell'appellativo, dato che non è pensabile che tutti i Gigi della Gnaccia si chiamavano Luigi. Gigi la giunta, reclamavano i ragazzi che facevano il cerchio intorno al trespolo dopo essere stati serviti, e l'ambulante ritagliava frettolosamente col suo coltellino un altro frastaglio di castagnaccio o di farinata prima che vi mettessero la mano i clienti stessi. Comunque, molti di quegli ambulanti, spesso originari della zona tra Lucca e Pistoia, anni dopo, con i guadagni messi da parte, riuscirono ad aprire in città molte delle trattorie e dei ristoranti toscani conosciuti da tutti i milanesi. I giochi di strada. Per i monelli milanesi, negli anni 30, era molto diffuso un settimanale illustrato intitolato Il Monello, e la strada era da sempre il palcoscenico naturale dei giochi. Il più meneghino di tutti era la lippa, praticato già nell'Italia settentrionale alla fine del Cinquecento, che consisteva in un bastone, e di solito era manico di scopa, col quale si percorreva l'estremità di un legno appuntito a forma di sigaro, facendolo roteare a mezz'aria e colpendolo violentemente, come si fa oggi con la mazza da baseball. Un altro gioco in uso sui marciapiedi dei rioni popolari era la murella, cioè l'arte di scagliare contro il muro le figurine di cartone, in modo da coprire un lembo della figurina lanciata dall'avversario, che veniva così confiscata. Grande popolarità aveva anche tra le femmine il gioco del mondo, un rettangolo dai confini disegnati con gesso nel quale bisognava saltare con un piede solo. E così dicasi di tutti i numerosi giochi con la palla eseguiti in base a precise filastrocche. Ma il più esclusivo dei giochi adottato soltanto dai ragazzi poveri era il carrettino, costruito con le cassette della frutta e munito di 4 cuscinetti a sfere, su quale ci si gettava a pancia sotto a mo' di slittino, sfidando il transito delle rare automobili. Quando invece si diffuse la moda degli schetti nella seconda metà degli anni 30, Milano era ormai motorizzata e per correre sui pattini a rotelle bisognava recarsi nelle apposite sale dal pavimento in legno, come il pattinodromo Brigatti di via Nino Bixio. I grattacieli. C'è stato un momento in cui Milano, nella sua smania di modernità, ha creduto di poter competere con le grandi metropoli straniere, non solo in estensione, ma anche in altezza. Sono nati così i primi timidi grattacieli, come quello della Snia Viscosa in piazza San Babila di 15 piani, progettato da Alessandro Rimini in stile Novecento nel 1935. Ma già l'anno prima era stato costruito il grattacielo di Porta Venezia in mattoni, su disegno di Gio Ponti ed Emilio Lancia. La torre Rasini conserva tuttora una sua originalità che si distacca dai moduli ripetitivi del razionalismo italiano. Invece bisognerà aspettare il 1957 per vedere stagliarsi contro il cielo la torre Velasca, col suo profilo di torre viscontea, costruita dallo studio BBPR. E anche la terrazza Martini in Piazza Diaz del 1956 di Luigi Mattioni, finché nel 1961 nasce il Pirellone, il più alto edificio della città, che nel 1978 sarà acquistato dalla regione e scatenerà una polemica per aver osato superare di pochi metri la Madonnina. Gli ultimi nati sono i grattacieli gemelli della stazione Garibaldi, in stile newyorkese, postmoderno, e le due schegge di vetro della società Farmacia in via Lorenteggio. Oggi la febbre della verticalità sembra passata, eppure il grattacielo continua a restare il sogno dei milanesi che sono sempre in gara con qualcuno. www.redigio.it e la storia continua.